In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al maligno. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Il Signore conceda a tutti quanti voi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. La liturgia di questa settima domenica del tempo ordinario è scandito da due imperativi che Dio rivolge al suo popolo in una dimensione, possiamo dire, crescente. Attraverso il libro del Levitico il Signore si rivolge ad Israele, il popolo che ha salvato dalla schiavitù dell'Egitto, e in maniera molto chiara, inequivocabile, gli presenta l'orizzonte che deve essere perseguito attraverso l'obbedienza, la disponibilità totale alla parola del Signore e alla fiducia incondizionata. Siate santi. Nella pagina del Vangelo, Gesù, seduto sul monte delle Beatitudini, presenta a coloro che lo seguono, che ascoltano la sua parola, una parola la sua che rimbomba nei secoli attraverso l'annuncio della Chiesa, rivolge a loro e a noi un invito altrettanto categorico come quello del libro del Levitico: siate perfetti. Ma nell'uno come nell'altro caso il Signore aggiunge un secondo termine di paragone: siate santi come io, il Signore vostro Dio, sono santo. Siate santi perché io sono santo. E così fa anche Gesù nella pagina del Vangelo. Il metro che misura la nostra perfezione è il Padre. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Carissimi fratelli e sorelle, è un imperativo che non può essere eluso, è una parola questa che non possiamo far cadere. È vero, dinanzi alla voce del Signore avvertiamo tutta quanta la difficoltà e ci chiediamo: ma io posso essere veramente santo come santo Dio? Posso essere veramente perfetto come il Padre che è nei cieli? Ora, noi ripiegati su noi stessi crediamo che sia impossibile, Ma Dio non ci chiede mai qualcosa che non possa essere attuata dalla nostra forza. Sarebbe ingiusto il suo chiederci qualcosa che non possiamo raggiungere. Per questo la liturgia infonde in noi una speranza certa, la fiducia incondizionata nel Padre che è perfetto e vuole renderci perfetti nell'amore, nei riguardi di Dio che ci comunica la sua santità e ci fa vivere la vita di Cristo, Signore e Salvatore nostro. Ma c'è un passaggio altrettanto significativo, ci viene presentato da Paolo nella seconda lettura e diventa il naturale completamento della liturgia odierna. Noi siamo convinti che la santità sia un orizzonte da raggiungere, la perfezione sia una meta verso cui camminare, e in parte è così. Ma più che una meta da raggiungere, un traguardo da tagliare, la santità è quella pienezza di vita dentro di noi che deve riempirci. Quando noi mettiamo dell'acqua o del vino o qualche altra bevanda in un bicchiere, ci rendiamo conto che il liquido pian piano scende e riempie il bicchiere. Con la santità è la stessa cosa, ovvero Dio riversa dentro di noi, attimo dopo attimo, momento dopo momento, attraverso le gioie, le difficoltà della vita, la potenza dello Spirito Santo, e noi diventiamo pieni interiormente di questa forza di Dio. Perché la santità significa manifestare all'esterno quella grazia di amore, di misericordia e di perdono che è propria di Dio, una grazia che ci riempie dentro. Più dentro siamo riempiti dello Spirito Santo, più fuori manifestiamo la potenza dell'amore che è misericordia e perdono. Per questo Paolo dice: Santo è il Tempio di Dio che siete voi, ovvero lo Spirito Santo dentro di noi ha posto la sua abitazione e dimora, e pian piano noi, docili alla sua grazia, trasportati dalla sua forza, riempiti dalla sua luce, riusciamo a manifestare all'esterno quella potenza di luce e di vita che ci porta ad essere come Gesù Cristo. Perché essere santi, perché Dio è santo, essere perfetto come perfetto il Padre, significa vivere la stessa vita di Gesù Cristo, perché Cristo risorto riversa dentro di noi quello Spirito Santo a cui nulla è impossibile. Ora, carissimi fratelli e sorelle, ma che cosa fa lo Spirito Santo dentro di noi? L'autore del libro del Levitico lo dice chiaramente: non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così che non ti carichi di un peccato per lui, non ti vendicherai, non serberai rancore, amerai il tuo prossimo come te stesso, perché io sono il Signore che ti custodisce, che ti guida, alla cui presenza tu cammini e cresci. Lo Spirito Santo dentro di noi ci fa vivere una vita nuova, che è la vita di Gesù. Perché sul Monte delle Beatitudini la dinamica paradossale che il Signore ci dona è proprio quella della sua vita. Perché nel discorso del monte Gesù dice a tutti quanti noi: guarda verso di me e lascia che lo Spirito Santo ti faccia vivere come vivo io. Noi avvertiamo la difficoltà, le vertigini, ma come posso io vivere come Gesù Cristo? Sì, se lascia la potenza dello Spirito Santo che è dentro di te di condurti, di portarti, di farti pensare, di farti amare, di farti camminare, allora la tua vita sarà tutta quanta imperneata da Cristo, dal suo amore, e vivrai un'esistenza totalmente nuova. Nella rivisitazione che Gesù fa dei comandamenti, riusciamo a comprendere che cos'è la pienezza, che cos'è la perfezione. Già la scorsa domenica abbiamo compreso che la chiave di tutte quante queste parole, questi insegnamenti di Gesù, sta in due parole: da una parte pienezza della legge, dall'altra il superamento della giustizia degli scribi e dei farisei, dal momento che Gesù diceva: da una parte io non sono venuto ad abolire la legge, a dare compimento, dall'altra parte se non superate la giustizia degli scribi e dei farisei non entrerete nel regno dei cieli. Ora, cosa significa questa perfezione? Cosa vuol dire questa pienezza della legge, questa giustizia superiore? Significa che non dobbiamo accontentarci. Noi ci accontentiamo, così come faceva la legge antica, nel limitare i danni. È la dinamica dell'occhio per occhio, dente per dente. Ho ricevuto un torto, ok, io posso attuare quella vendetta che è proporzionata al male subito, che è già una legge considerevole nelle civiltà antiche, perché dava la possibilità di vivere una giustizia proporzionata al danno subito. Oltre non si poteva andare. Ma Gesù ci dà la possibilità di passare all'altra riva, di comprendere cosa fa Dio nei nostri riguardi. Ora, che cos'è questo completamento che Gesù ci dà attraverso l'amore? Cos'è questa potenza di misericordia che il Signore ci dona? Cosa significa che Lui mette il cuore nella legge, mette la potenza dell'amore, riempie il bicchiere della legge oltre misura della forza dello Spirito Santo? Gesù sta dicendo ai Suoi discepoli e a tutti quanti noi: non opporti al maligno, ma ama. Ma come, devo amare anche chi mi dà uno schiaffo? Sì, amalo. Porgi l'altra guancia. Ma chi mi porta in tribunale? Dona anche il mantello oltre la tunica. Se qualcuno mi chiede qualche cosa, tu apri le tue mani alla condivisione. E già ci troviamo in un paradosso. Sentiamo tutta la difficoltà di ascoltare il Signore. E andando avanti poi nella lettura, riprendendo quanto il libro del Levitico aveva decretato e donato al popolo, Gesù rivisita quel comandamento: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma lo supera dicendo: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, perché Dio fa così, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. Ma questo, carissimi fratelli e sorelle, lo possiamo fare non con le nostre forze, ma se dentro di noi lasciamo operare lo Spirito Santo. Perché quando parliamo di santità, quando parliamo di perfezione, è la perfezione della debolezza, è la santità della povertà. Noi siamo poveri e Dio, che è santo, entra dentro di noi e abita la nostra povertà. Noi non siamo perfetti, vorremmo esserlo, combattiamo quotidianamente contro coloro che ci fanno vedere le nostre imperfezioni e le nostre cadute. Eppure, quando siamo deboli, dice Paolo, allora io sono forte, perché permetto a Dio di essere perfetto in me, di riempirmi di quell'amore che rende capaci di osservare la legge e di essere come Gesù Cristo. Noi in questo Tempio Santo guardiamo a Maria. Come ha fatto Maria a dare alla luce il Verbo del Padre, il Salvatore del mondo? È lo Spirito Santo, questo è il segreto della vita cristiana. Tutti quanti ci domandiamo: ma come posso porgere l'altra guancia? Come posso dire sempre di sì a chi mi offende? Come posso aprire le mani alla condivisione e a chi mi chiede di fare un miglio offrire la possibilità di compiere in compagnia 2 miglia? Come posso io amare i miei nemici, pregare per chi mi perseguita? Come posso farlo? Lo puoi fare se dentro di te c'è questa forza dello Spirito Santo che permea la tua volontà e rende bello il cammino in salita del Golgota. Questo fa lo Spirito Santo dentro di noi. La santità non consiste nell'indurire la propria volontà, nel diventare determinati, ma partendo dalle nostre forze. No, no, questo non è santità, questa non è perfezione della carità, questo è volontarismo, questo è seguire una morale che taglia le gambe al correre dietro alla sequela di Gesù Cristo. Dobbiamo essere sì determinati, ma nel perseguire quel desiderio di mettere nelle mani di Dio la nostra debolezza, di consegnare nelle mani del Padre la nostra povertà, santi nella debolezza e perfetti nella povertà. Questo è quello che Dio, attraverso la parola di Gesù, ascoltata dalle labbra della Chiesa, vuole dire a tutti quanti noi: non essere perfetto senza Dio, non essere santo senza lo Spirito Santo, ti è impossibile. Lascia che nella tua vita la sorgente zampillante dello Spirito Santo, che fuoriesce dal cuore di Gesù, possa umiliare la tua volontà, rendendola docile alla grazia del suo amore. Intraprendiamo dietro a Maria la via della docilità incondizionata. Accogliamo le nostre imperfezioni, riconciliamoci con le nostre cadute e lasciamo che il Signore, con l'acqua salutare del suo Spirito, irrori i deserti del nostro cuore. Tutti quanti noi facciamo esperienza del fallimento quando vogliamo essere perfetti, quando vogliamo essere santi senza Dio, come Adamo ed Eva, che volevano essere perfetti e santi mettendo da parte il Creatore. Che il Signore ci accompagni in questo cammino e soprattutto sia per ciascuno di noi quel buon pastore che ci risolleva. Il tuo vincastro, il tuo bastone mi danno sicurezza. Non scoraggiamoci quando ci sentiamo soli, quando avvertiamo che tutti ci sono contro, quando vivere il paradosso del Vangelo ci fa avvertire tutta quanta l'amarezza, la difficoltà della salita del Golgota. Con noi c'è Gesù, c'è la sua grazia che ci sostiene, c'è la sua parola che ci rincuora, c'è il suo amore che ci abbraccia, c'è il suo affetto che non ci fa piombare nella valle dello scoraggiamento e nella tenebra della disperazione. Maria, lei che è la creatura più perfetta perché ha offerto la propria debolezza, lei che è la tutta santa e la tutta bella perché ha permesso da sempre allo Spirito Santo di orientare la sua esistenza, preghi per tutti quanti noi e ci faccia sempre di più amare il suo Figlio Gesù, che attraverso di noi può continuare a guardare i fratelli, ad andare verso di loro, ad accoglierli nella difficoltà, a perdonarli nell'errore, ad amarli con il suo stesso cuore, per essere anche noi trasparenza della santità di Dio e della perfezione della carità del Padre.